Torniamo alla nostra storia. Nel 46-47 si torna al girone unico, anche se ha 20 squadre. La Roma è talmente malmessa che, nonostante i gol di Amadei, che vince la classifica cannonieri, si salva per un soffio. Sarebbe ora di svegliarsi. Invece l'anno dopo, nonostante gli ingaggi di pedine valide, come l'ala oriunda Pesaola e quello Zengeller già ricordato da Amadei, e il positivo esordio di un mediano di taglio moderno come dell'Innocenti, la Roma sarà 17esima dopo aver chiamato Brunella a salvare il salvabile, succedendo all'ungherese Senke, che a sua volta aveva rilevato la panchina da un vecchio testaccino degno. Brunella, confermato nel 48-49, dovrà fare a meno di Amadei, passato come sappiamo all'Inter, ma potrà giovarsi di un astro nascente, il centrocampista Arcadio Venturi, e di un vecchio guerriero transfuga dalla Lazio, Ferri.
Bene o male, la barca resta a galla, il 14° posto.
Nel 49-50 in panchina arriva Bernardini, arrivano anche un roccioso difensore, Trerè, un'onesta estrema, Merlin, e un centravanti brillante ma discontinuo, Zecca. Il tiratore scelto sarà però un simpatico apolide di origine slava prelevato al campo profughi di Roma, e cioè Arangelovic, 11 gol. Va malaccio, al punto che il solito Brunella verrà chiamato a scongiurare la tragedia nelle ultime giornate, strappando di nuovo il 17° posto.
L'anno dopo si soggiace alla moda del momento, ingaggiare gli svedesi, visto che la Svezia ai mondiali di Rio ci ha battuto. Arrivano in tre, Andersson, Knut Nordar e Sundqvist. Con gli svedesi, gongolano i tifosi, siamo a posto.
Nuie da retta Roma, che t'hanno coglionato.
Il migliore del trio comunque è Sundqvist, un'ala ossuta e dalla faccia perennemente allarmata, che farà 9 gol e farà rabbrividire i microfoni con dichiarazioni come questa.
Io sono molto contento per questa partita, noi abbiamo fatto una molto bella partita, speriamo ancora così, ancora meglio.
I gol di Sundqvist non basteranno comunque ad evitare la retrocessione, della quale il portiere Tessari è forse il meno colpevole. Quale fu il tuo intervento più iellato in quell'anno, Luciano?
Una volta a San Siro, ecco, proprio contro l'Inter, Pandolfini mi ha fatto un gol su un rimbalzo sbagliato. Io sono uscito su una palla, una rimbalzata sopra la spalla, e Pandolfini dall'altra parte mi ha fatto gol.
Il giocatore più allegro della brigata qual era all'epoca?
Beh, mi ricordo Renosto, poi Beppe Moro, poi Bronè, Pandolfini, ma erano altri ragazzi, erano molto differenti di questi da adesso, erano più aperti, più espansivi, più estroversi e meno interessati. Non mi ricordo di uno che fosse stato distaccato come adesso ci sono di questi giocatori. Forse perché gli interessi sono aumentati, sono maggiori, devono difendere molto di più.
Ecco, però nell'estroversione c'era qualche volta un po' di esagerazione, come nel caso di Bronin, no? Che non è che conducesse una vita proprio impeccabile, mi pare di ricordare.
Ma Bronè faceva la sua vita, lui era un danese, era abituato a una vita tutta particolare, tutta sua, tutta loro anzi, differente molto dalla nostra. I ritiri non sapeva cos'erano, lui si andava a allenare, giocava la domenica, qui già, non che facevamo i ritiri, però c'era già un senso di responsabilità, c'era già un professionismo più spinto da noi. Lui non sopportava questo, lui faceva la sua vita libera, e quando poteva fare la sua vita libera, la domenica era un grande giocatore. Represso non combinava niente.
L'anno della retrocessione fu veramente compromesso dalla sfortuna.
Io so che perdemmo, mi sembra, 11 partite 1-0. E so anche un'altra cosa, che quando prendevamo un gol subentrava un fatalismo in tutta la squadra. Potevamo anche uscire dal campo perché eravamo sicuri che non avremmo più rimontato.
E infatti in quell'anno, il 50-51, la squadra retrocede.
Arrivederci Roma.
La Roma, di nuovo guidata da Sacerdoti, affida la panchina a Viani, dà fiducia a giovani del vivaio come il portiere Albani e il terzino Cardarelli, acquista gente di valore come il centravanti Galli, il centrocampista Bortoletto, la mezza punta Bettini, il mediano Acconcia, fruisce della reazione popolare e affronta la B con determinazione feroce.
Andiamo dai Roma, chi se fa pecorone. Se lo magna, abbasta uno scossone.
Pareggiando a Verona il 22 giugno del 52, la Roma acquisisce la certezza matematica del ritorno in Serie A. Trerè.
Finalmente sono soddisfatto, forse la prima volta in 3 anni che milito nella gloriosa Associazione Sportiva Roma.
Viani.
Ai miei ragazzi debbo il più affettuoso dei ringraziamenti, perché il merito è tutto loro. e domando perdono quasi ai tifosi romani, ce l'abbiamo fatti partire per l'ultima.
Venturi.
Sono molto felice, è stata una bella soddisfazione. Ringrazio tutti i miei compagni, i dirigenti, l'allenatore, soprattutto il pubblico che hanno contribuito tutti ad avere questa bella soddisfazione.
È stato un torneo difficile, soprattutto lungo. Quante presenze ha totalizzato Venturi?
37 su 38.
Beh, una dimostrazione di vitalità e di costanza che Venturi saprà luminosamente rinnovare nelle stagioni successive. Forse però il personaggio che gioisce più di tutti per l'immediato ritorno della Roma in Serie A è l'indimenticabile Vincenzo Biancone.
E certo, a distanza di 10 anni ho rivissuto un'altra grande giornata della Roma, nel 42, quando vinse il campionato di Serie A. Oggi ha vinto quello di Serie B. Francamente sono delle grandi emozioni e non so distinguere fra le due quale sia stata la più grande. Forse quella di oggi, che ci riporta finalmente in A.
Forse è una prima tappa per ripercorrere lo stesso cammino. Allora.
Auguriamoci di tutto cuore, se non altro per quella grandissima legione di tifosi, di appassionati che ci seguono con tanta e tanta passione e che non hanno mai abbandonato la squadra anche nei momenti più critici. A loro dobbiamo tanta, ma tanta riconoscenza.
La Roma si riaffaccia alla Serie A facendo sul serio, schiera davanti ad Albani due terzini esperti come Azimonti e Deliani, acquista il centromediano della Nazionale, Grosso, e vara un tandem di interni che farà epoca e gioco. Pandolfini e Bronè. Galli continua a fare gol ed esercizio di modestia, ecco come racconta la rete con la quale la Roma passa a Bologna.
Ho ricevuto un bellissimo passaggio da Lucchese e mi sono trovato solo davanti al portiere. Non ho avuto difficoltà a segnare, difficile a parare.
È una Roma forte, ma mai guascona. Anche Albani, detto Palletta, spiega così la parata che salva l'1-0 fuori casa.
Mi sono trovato con un colpo di reni, via, e ho deviato la palla in avanti, l'ho ripresa, non so neanche io come, via. In tutte le cose ci vuole fortuna, via.
A metà dicembre la squadra passa da trionfatrice a Bergamo, 5-1, Grosso.
La Roma ha giocato veramente bene, ha giocato come deve giocare effettivamente, cioè un po' chiusa, sfruttando i due mediani laterali e gli uomini di punta, precisamente Galli e le due ali che sono i nostri uomini di punta. Ringraziamo un po' anche il portiere, però, onestamente, dell'Atalanta, il quale ci ha dato la possibilità di aumentare così Pingue e Bottino che altrimenti 3-0 forse rispecchiava più giustamente l'andamento della partita.
Nel 53-54 la Roma può ribadire il sesto posto della stagione precedente. Sono arrivati, tra gli altri, il campione del mondo italo-uruguaiano Alcide Ghigge, un ottimo jolly per il centrocampo, Celio, e forse il portiere più lunatico, ma anche più abile che ci sia in circolazione, Beppi Moro. Quando para un rigore, si meraviglia che i cronisti si meraviglino.
Vede, Sacerdoti ha avuto molta fiducia di me, quindi mi ha comprato perché faccio di queste cose.
Il 18 aprile 54 la Roma vince l'ennesimo derby e Celio si consegna a speranze suggestive.
Oggi spero che i tifosi della Roma, così sempre solleciti ad aiutarci ad applaudirci, abbiano ammirato non solo la Roma dei commendator Sacerdoti, ma anche la vecchia Roma del testaccio.
Da buon Veneto, Bortoletto sdrammatizza la prodezza del suo gol.
Prima che Chigia battesse il calcio d'angolo, mi tenevano, è andato il momento, mi ha lasciato libero inaspettatamente, e così ho avuto buon gioco.
Come si fa a non credere alla cosiddetta legge dell'ex? Nel finale di quella stagione la Roma è sconfitta a Napoli dal suo vecchio fornaretto, Amadei. Cardarelli.
La Roma ha attaccato dopo aver subito il gol di Amadei, che è stato veramente un gran bel gol. Venuto su un centro di Pesaro, l'ho rinviato io di testa, è arrivato Amadei in corsa e l'ha messo in rete. L'hanno preso proprio bene e l'ha messo in rete.
Alcune gare di quel campionato sono vere battaglie, al punto da disorientare il buon Azimonti quando qualcuno pretende da lui la citazione dei migliori in campo.
Ma a dire la verità è stata una partita talmente vivace che non ho potuto distinguere il migliore.
Uno che spesso è il migliore in campo è comunque Lennart Bronè, scanzonato danese che insieme a un po' d'alcol ha il calcio nel sangue. Quando deve spiegare un suo gol non spreca molte parole.
Era Ghigia in posizione di ala destra che crossava. Arrivava a me, tiravo subito.
Il terzo posto in classifica arriva però senza Bronè. Il nuovo straniero della Roma è Stefano Niers, un apolide di origine ungherese che tira con i due piedi con precisione micidiale. Anche per lui comunque le rifiniture decisive arrivano da Ghigge.
Ghigge mi è passata la pallone sopra la testa di Santa Maria, allora non potevo contrarre la pallone buttata davanti a me, è fermato, è andato avanti fermato, visto poi c'è uscito, è tirato subito, è entrato. Meritava vincere noi oggi.
A Firenze la Roma subisce un torto. L'arbitro vede un mani in area di quell'ottimo difensore che è il giovane Stucchi e comanda il rigore. Eliani.
Secondo me, vedo giallo rosso però, il calcio d'angolo non c'era assolutamente. Dal calcio d'angolo in votazione nella quale Stucchi non ha toccato assolutamente la palla con le mani.
In quella partita si conferma comunque l'ecletticità di Pandolfini, chiamato nell'occasione davanti al suo vecchio pubblico a sostituire Galli infortunato. Gran partita e molto merito nel gol romanista.
Far fare un gol non credo che sia fare una bella partita. Ad ogni modo, insomma, ho cercato di fare il possibile aiutando la squadra, correndo un po' a destra e un po' a sinistra, senza fare il centro-attacco, naturalmente.
Primo derby della stagione si chiude in parità. Il commento è affidato allo stralunato italiano del tecnico inglese, approdato, tramite l'ineffabile Peronace, sulla panchina giallorossa, Jesse Carver.
Risulta giusta, le due squadre fate tutte le possibilità, ne ho sicuro tutti antifosi, le due squadre molto contento.
Sui derby comunque si allunga l'ombra di un cannoniere italo-brasiliano che ha il tritolo nei piedi, Dino da Costa. Arriva nel 55-56 e nei primi 4 anni in giallorosso metterà a segno 64 gol. Contro la Lazio, che ha Lovati tra i pali, sarà sempre implacabile.
Sì, Lovati forse è arrivato un grande complesso, no? Perché forse gli sfotti di Bernardini, che era Tose, che nel periodo che era un grossissimo gioco da Lazio, era un mio connazionale, forse di Piallo così, gli sfotti, lui è venuto proprio a psicosi, come tirava in porta si scansava. Tutti i derby che ho giocato, segnato, o colpito una spalla di una, e Vala sempre andava dentro lui. A ultima volta sono segnato in un derby, dopo di tanti anni, siamo fatti affrescati, a Coppa Renato Sacerdoti, gli ho segnato pure lì un gol, che dopo lui ha detto basta, non giocherei più perché sono sfortunato contro di te.
Mentre Lovati bada ai pali laziali, tra quelli romanisti c'è il successore di Moro, Panetti, davanti al quale si affermano i terzini Stucchi e Losi e un grintoso mediano vercellese, Giuliano.
Giuliano è un mediano esuberante ma al tempo stesso tatticamente rigoroso. Con lui il centrocampo romanista prende ulteriormente quota.
La gran forza della Roma a metà campo. Quella che ha dimostrato oggi appunto che la forza della Roma è a metà campo, la vittoria l'hanno vinto le due mezzali.
Ma quella stagione che fa seguito a quella del terzo posto registra un passo indietro. Anzi, 3, 6° posto. E quando la Roma si fa battere dalla spalla, Sacerdoti parla fuori dai denti.
La Roma ha giocato senza impegno e noi dirigenti siamo ancora una volta rimasti delusi dello scarso attaccamento dei nostri giocatori ai nostri colori. Evidentemente pesano nelle loro gambe i denari che prendono.
L'anno dopo, nonostante i 22 gol con i quali da Costa vince la classifica marcatori, la squadra slitta al 14° posto e l'attacco presenta 3 novità, Gunnar Nordahl, Pestrin e Lojodic. La vittoria di Alessandria è una delle poche note liete della stagione, Lojodic.
Cominciato a girare il campione del mondo Ghisa, si può dire che è un vero campione del mondo, è stato l'artefice della vittoria.
Contro la Fiorentina, il vecchio Nordahl beffa il centromediano della nazionale, Rosetta.
No, è un sbaglio di Rosetta, lui vuole dribblare ma ha messo palla sul piede a me, io arrivato davanti al portiere, ha visto lui, sono gambe un po' allargate, messo là.
Comunque il pareggio con i viola a Ghigia va stretto.
Veramente la squadra oggi doveva vincere, poteva abbastanza bene. Dopo la condizione del campo non hanno lasciato sviluppare il gioco che noi abbiamo, veramente il gioco del calcio, però con tutto siamo rimasti contenti con il pareggio.
Nel 57-58 la nuova coppia di terzini, Griffith e Corsini, l'esperienza dei nuovi mediani, Maglie e Menegotti e la definitiva affermazione di un talento romanissimo, Egidio Guarnacci, consentono l'impennata. 5° posto grazie ad una concretezza nuova, per la quale non si disdegna lo 0-0 esterno. Sentiamo Maglie e Panetti dopo quello strappato a Bologna.
Beh, noi siamo felici, contenti di aver fatto questo match pari, il risultato cui tenevamo, penso che sia un risultato giusto. Insomma, noi abbiamo avuto un ottimo Panetti, loro hanno avuto un ottimo Santarelli.
Molto obiettivo anche il giudizio di Panetti.
Io credo che il risultato sia giusto. Loro nell'ultimo quarto d'ora potevano anche segnare sotto i rivatelli quando io devo aver dato la palla in calcio d'angolo. Credo che Bologna come squadra merita molto di più della classifica di ieri e senz'altro se li faranno.
Nel 58-59 arrivano nomi illustri, il mediano della nazionale Zaglio, il fuoriclasse svedese Selmonson, detto Raggio di Luna, lo spigoloso centrocampista veneto Mario David. Sarà un 6° posto. È un verdetto giusto? Sentiamo Davide.
Beh, proprio giusto no, comunque sono contento.
La vera novità del 59-60 è la punta italo-argentina Pedro Manfredini, un monumento all'imprevedibilità che i tifosi ribattezzano piedone in omaggio alle generose dimensioni delle sue estremità. Estremità comunque che estraggono dalla stagione un bel grappolo di gol, 16, la squadra è nona. Anche Piedone non è un grosso parlatore.
Insomma, oggi mi hai trovato in buono stato, oggi mi hai trovato in buono stato.
Quell'anno ad Udine, la Roma vive forse la sua giornata più sfortunata. Griffith ne è un cronista patetico.
Ho preso in mano la palla invitando l'arbitro a venire alla segnalinea e non ha voluto venire. Allora mi ha mandato fuori. Poi, dopo aver mandato fuori me e Ghigia, il capitano della squadra, ha cercato di reclamare perché mi aveva espulso, così ha espulso anche lui.
Nel 60-61 Griffith viene rilevato da Fontana, Panetti da Cudicini. Si affermano due ali fatte in casa, Orlando e Menichelli, entrambi destinati alla maglia azzurra, e un oriundo di classe e temperamento, lo Iacono, mentre esordisce De Sisti.
È l'anno in cui nella metà campo romanista è arrivato ad esercitare il suo alto magistero uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, Schiaffino. Saranno la sua regia e i 20 gol di un grande Manfredini a consentire il quinto posto. Il microfono della Roma racconta, ha raggiunto Schiaffino a Montevideo, gli abbiamo fatto vedere qualche filmato della Roma di oggi. Ecco, gioca un calcio molto diverso da quello della tua Roma, Pepe.
Soltanto posso dire che è diverso. Naturalmente il calcio dei miei tempi era un po' più tecnico che oggi, che è più forte, più veloce, soltanto che erano molti calciatori di quel tempo di grande personalità.
Di fuoco quell'anno uno scontro con la Juve, scontro in cui lo Iacono riesce a brillare nonostante un infortunio piuttosto serio.
Ho ricevuto un colpo sulla clavicola, mi ha sgambettato Boniperti e quando cascavo ha cascato sopra di me Colombo. Io sentivo che la folla gridava e io non potevo fare a meno di restare fermo.
E non potendo restare fermo ha pensato bene di far fuori due avversari in dribbling e poi di scaraventare la palla sotto l'incrocio dei pali. Il rigore per la Juve, sentiamo Guarnacci, c'era?
Assolutamente no, è cascato il tentativo di fare il doppio passo, è andato per terra, era tutta la partita che ci provava.
L'anno dopo sarà ancora quinto posto con Carniglia in panchina, lo svedese Johnson e Carpanesi inseriti nella metà campo e Angelillo in attacco. In apertura di stagione la Roma vince la Coppa UEFA dell'epoca, cioè la Coppa delle Fiere, battendo in finale per 2-0 il Birmingham dopo aver pareggiato in Inghilterra. Losi.
Una vittoria veramente eclatante e molto bella, perché mi ricordo che lo stadio olimpico era pieno quel giorno. Io mi ricordo il giro di campo finale, cioè anzi giro di pista finale, con questa coppa che pesava molto, ma non mi staccavo mai di alzare in alto, perché fu veramente una sensazione che sono cose che non si dimenticano mai.
In novembre contro il Torino lo Iacono si imbatte in un giovane Cerbero destinato a fare strada.
Io non ho potuto rendere al massimo le mie possibilità, perché ho trovato fronte a me un ragazzo giovane che correva moltissimo, Rosato, e a parte che correva moltissimo era molto cattivo.
Nel 62-63 il presidente della Roma, Anacleto Gianni, viene ribattezzato Anacleto V. Con lui alla presidenza è infatti il terzo anno che la squadra si piazza quinta, nonostante l'esonero di Carniglia e il ritorno di Foni. Con un rigurgito di nostalgia si era fatto tornare dal Galles il vecchio Charles, nella speranza che rinverdisse all'Olimpico i suoi furori di ammazza portieri.
Noi è da retta Roma che t'hanno coglionato.
Oltre a Manfredini, che con 19 gol è il capocannoniere di quella stagione, un uomo di quella Roma che continua a convincere, a costituire un grosso esempio di professionalità, è Guarnacci. Ecco Egidio, quella squadra aveva un tasso di classe davvero superiore a quello della Roma attuale.
Beh, insomma, basta fare qualche nome, insomma, i Broné, i Ghigia, gli Schiaffino, per conto mio il più grande di tutti in assoluto, i Manfredini, lo Iacono, l'Angelillo, i Johnson, senza contare quelli di casa nostra, i Venturi, i Pandolfini, i Celio, i Bortoletto, i Galli. Non mi sembra che ci sia neanche da fare un paragone con quelli adesso.
No, per quanto riguarda Schiaffino,
io ho visto fare da Schiaffino delle cose elementari che quasi uno dice ma come, quello non sa fare altro, mentre invece Schiaffino sapeva fare tutto. Faceva passare la palla a mezzo all'orecchio alla gente se voleva, solo che non lo riteneva necessario, faceva il minimo indispensabile. Quando gli arrivava la palla tra i piedi già sapeva quello che ci doveva fare, già sapeva a chi doveva darla, e poi c'era un carattere che non voleva mai perdere, insomma, questo pure a carte, perché ho visto io che quando giocavamo a scala 40 che nascondeva le carte o buttava via le carte per pagare di meno, e questo in campo era uguale.
Per quanto riguarda Ghigia invece era un pochino l'opposto di Schiaffino come concezione del gioco, no?
Sì, Cico è un altro grande per conto mio. Dal lato umano forse il più buono di quanti ce ne sono stati. Era il primo a farsi promotore di collette per quando ci scrivevano, perché c'era lui, era il capitano. Insomma, era il primo a mettere mano al portafoglio per tirar fuori i soldi per l'handicappato, per il disgraziato, per il poveraccio. Solo che era così pure nella vita, i soldi proprio la buttati. E quando giocava, uguale. Lui se trovava il terzino che alla prima palla gliela levava, la partita per lui diventava un duello fra lui e il terzino. Lui si estraniava tutto il resto e faceva una partita a sé con quel terzino, magari lo ridicolizzava, quando invece avrebbe potuto dare un contributo ben diverso con la classe che si ritrovava, insomma, della squadra.
Il tecnico a cui hai apprezzato di più durante il tuo periodo giallorosso?
Ci mettiamo l'inizio di quando mi ci hanno portato, Masetti, perché devo tutto quello che ho fatto lo devo a lui, insomma. Poi di quelli della prima squadra, come preparatore atletico, penso Carniglia. Carniglia perché era un impulsivo. Quando poi si trovava in panchina non riusciva a vedere se c'era da fare una contromossa nella maniera più assoluta. Lui doveva stare lì attento a correre appresso a Manfredini e c'era Scavigliati che stava in panchina solo per acchiappare Carniglia, perché ogni volta voleva entrare in campo per menare Manfredini. E poi se c'era da fare appunto una contromossa non era all'altezza. Poi dal lato tecnico Sarosi, senza dubbio il dottor Sarosi, insomma, era uno di calcio, ne capiva tanto.
Concludiamo appunto parlando un attimo di Pedro Manfredini. Come mai era così esasperante secondo te?
Guarda Sandro, io ancora oggi non sono riuscito a capire Pedro, perché Pedro era secondo me una incongruenza totale dal principio alla fine, perché Pedro partiva in velocità con la palla attaccata al piede, non gli si scostava di 20 centimetri, correndo a una velocità che lui con la palla correva più dello stopper senza palla. Poi magari gli arrivava una palla, la doveva stoppare e vedeva questa palla che gli schizzava a 10 metri. Quindi questa stessa cosa, che qui si parla di controllo di palla, non sai se ce l'aveva sto controllo o non ce l'aveva. Poi arrivava sempre in quelle condizioni, ci arrivava. E faceva tutte queste cose con una naturalezza, con una facilità. Vedevi questi palloni che piano piano infilavano la porta, col portiere che cercava tutto spostato così che andava per terra e la palla che entrava. E a volte invece con tutta la porta spalancata, che si trattava solo di appoggiarcela, magari schizzava io.
Quindi Carniglia non aveva tutti i torti, tutto sommato.
No, da questo lato no, perché a volte effettivamente Pedro te le tirava fuori dalle mani, insomma. Solo che era indiscutibilmente un grosso giocatore.
Nel 63-64 Gianni lascia la presidenza al conte Marini Dettina, un gentiluomo che si aggira per la prima volta nel pianeta calcio. Per potenziare l'attacco compra il tedesco Schulz. È un campione.
Noi è da retta Roma, che t'hanno coglionato.
In effetti, Schulz risulterà l'unico tedesco timido della storia. Niente paura. Il cannone è acquistabile, anche se a carissimo prezzo, mezzo miliardo dell'epoca. Sormani. Sono in arrivo valanghe di gol.
Noi è da retta Roma, che t'hanno coglionato.
Sentiamo se un giallorosso dell'epoca, Saul Malatrasi, un ottimo difensore, ha una sua spiegazione personale da fornire circa il mistero Sormani.
Io posso dire che Sormani ha pianto più di una gara. Sentiva molto quello che la gente gli diceva, cioè lo sfotteva. Lui voleva giocare bene ma non gli riusciva niente. E lui secondo me ne ha risentito molto di questo mezzo miliardo, che allora si parlò come un mezzo miliardo, insomma come adesso i 4-5 miliardi di Rossi. Ecco, secondo me lui era psicologicamente bloccato per questo.
Pazienza. Se Schulz e Sormani non ingranano, la situazione è risolvibile cambiando panchina. Via Foni e dentro un misterioso spagnolo, Luis Miró. Otterrà qualcosa di meglio del quinto posto.
Noi è da retta Roma, che t'hanno coglionato.
Miró verrà fulmineamente rispedito in Spagna. A proposito, che cosa aveva promesso sul piano del modulo?
Un 4-2-4 molto elastico, che permette di difendersi senza mai rinunziare all'attacco.
Quanto riteneva di poter durare alla Roma?
Per tutta la vita.
Quante partite aveva detto che avrebbe vinto?
Tutte, crede che sarà possibile.
Una partita importante comunque, la Roma di quell'anno, in cui tenta anche di recuperare Nicolè, la vince a Torino nella finale di Coppa Italia. Desiste.
Vincemmo con un gol di Nicolè. Non avendo mai vinto niente, fu una cosa esaltante, perché era vincere qualcosa, anche fosse stata la Coppa del Nonno sarebbe stato entusiasmante lo stesso. Era la Coppa Italia, era, diciamo, il secondo torneo in ordine di importanza, e quindi come è fatto, ci entusiasmò.
Nel 64-65 i nuovi sono, oltre all'allenatore Lorenzo, Tomasini, Ardizzone, Tamburini, Salvori, Francesconi, Carpenetti e Schnellinger, la classifica non migliora di molto, decimo posto, mentre la stagione registra il grave episodio del Sistina, con Lorenzo che assume la grottesca iniziativa di promuovere una colletta tra i tifosi per ovviare alle vere o presunte difficoltà finanziarie della società. Losi.
Un ricordo molto triste, perché ci avevano coinvolti a nostra insaputa, in pratica ci avevano chiesto di andare a Sistina perché c'era una riunione e poi ci hanno mostrato al pubblico come tanti... Poi continuarono anche nei campi, negli stadi che andavamo, tutti lanciarono queste 5-10 lire, ci mortificavano dappertutto. Fortunatamente ci siamo salvati quell'anno.
Nel 65-66 l'onorevole Evangelisti, prima affianca e poi rileva Dettina, affida la squadra al mago di campagna Oronzo Pugliese, fa arrivare Barison, Benitez e Spagna, conferma la fiducia di un'altra aletta romana, Leonardi, e ingaggia da Silva, che dovrebbe essere la nuova punta di diamante dell'attacco. Dovrebbe funzionare.
Noi è da retta Roma che t'hanno coglionato.